www.redijo.it e la storia continua. La via del desiderio, piacere e pregiudizio. E a fronte dei diktat della Chiesa, gli appetiti carnali, ormai riconosciuti e accettati, di fatto interessano un po' tutti, dai teologi agli uomini di scienza, e si dibatte sul perché di tanto piacere nell'amplesso. Tra i tanti rinascimenti della storia, anche quella della medievale, nel XII secolo occupa un posto d'onore e sull'onda di un'evidente ripresa demografica ed economica, la vita intellettuale dell'Occidente cristiano conobbe un fervore, un'apertura a nuove curiosità, un rinnovamento eccezionali. Un rinascimento anche sessuale? Se le pratiche quotidiane rimangono sempre nascoste sotto una valanga di discorsi teologici, normativi, scientifici e letterari, almeno questi però sicuramente paiono percorsi da nuove idee. Alle teorizzazioni dei chierici si affiancano le indagini dei medici, vivificate dalla riscoperta della tradizione classica e dagli apporti della scienza araba. Si trattava di punti di vista differenti, ma non sempre in contrasto. Per esempio, teologi e scienziati della natura erano mai concordi nel definire chi veniva coinvolto dai problemi del sesso. E tutti gli esseri umani, certo, ma a che età? E fino a quando? L'età del libido. Secondo i medici, durante l'infanzia non esistevano pulsioni sessuali. In effetti, secondo una tradizione che risaliva a Galeno, nel corpo dei bambini circolano il calore e l'umidità necessari all'impulso sessuale, ma la ristrettezza dei loro canali interni non consente la trasmissione dello sperma. Inoltre, tutte le energie ricavate dall'assunzione del cibo vengono interamente assorbite dalla crescita. Attorno ai 14 anni, eccoli però diventare finalmente uomini con tutti gli appetiti connessi. Anche i teologi e i giuristi concordavano su questa età per consentire l'attività sessuale, benché per altre ragioni, innanzitutto perché secondo il diritto romano contemporaneo, quella era l'età minima per il matrimonio, ma anche per una ragione più specificatamente psicologica, e cioè che essa segnava l'inizio del libero discernimento, condizione necessaria al consenso su cui si doveva fondare ogni unione anche carnale tra coniugi. Molti, tuttavia, sostenevano che per le bambine l'età del sesso lecito poteva essere abbassata a 12 anni, giacché era diffusa l'opinione che in loro gli appetiti erano più precoci che nei maschi. Altrettanto diffusa la convinzione che tra i vecchi, cioè gli uomini oltre la sessantina e le donne oltre la cinquantina, perdessero sempre più interesse al sesso a causa dell'aumento progressivo degli umori freddi nel corpo che accompagnavano la vecchiaia. La teoria degli umori rendeva conto anche dei frequenti squilibri nei reciproci gusti sessuali delle varie fasce di età e dei due sessi. E secondo Andrea Cappellano, autore nell'ultimo quarto del XII secolo del trattato De amore, la libidine naturale dei giovani uomini faceva preferire loro le donne adulte, più esperte, mentre al contrario gli uomini più attempati piacevano di più le ragazzine. Tutte le donne, infine, voraci per natura, erano eccitati dagli uomini più giovani. Il mistero è donna. In questa convinzione, Georges Duby legge la segreta paura dei maschi del tempo per la sessualità femminile, una sessualità segreta, risucchiante, un universo che continuava a restare misterioso in una società fortemente maschilista, in cui gli uomini trascorrevano gran parte del tempo tra loro. Dunque, dai 14 ai 60 anni, almeno, pur potendo essere certi, in certi casi, sublimato e represso, di fatto il sesso riguardava e interessava tutti. Rispetto ai loro predecessori dell'Alto Medioevo, interessati soprattutto a regolamentare gli impulsi sessuali o a distinguere il lecito dall'illecito. A partire dal XII secolo, questa consapevolezza spinse pensatori, teologi e giuristi a porsi nuove domande. Nelle città gli scambi sessuali erano sempre più palesi. La poesia cantava l'amore cortese in cui l'erotismo veniva esibito, sublimato solo fino a un certo punto. Insomma, non si poteva evitare di affrontare una questione di fondo: l'origine del desiderio. Anche in questo caso una delle risposte più accreditate venne cercata nell'antica riflessione dei padri della Chiesa, e in particolare in Sant'Agostino. Egli, in effetti, si era interessato al problema più di ogni altro, ma le sue riflessioni in merito, disseminate nei suoi numerosi trattati polemici, erano rimaste ignorate nei secoli precedenti. Fu merito della scuola di Laon, guidata da Anselmo e Guglielmo di Champeaux, l'avere raccolto sistematicamente il materiale agostiniano, consentendo verso il 1154 a Pietro Lombardo di raccogliere i frutti delle sue celebri sentenze. www.redigio.it E la storia continua.